Sono le 11:31 minuti e ricordiamo, a 50 anni dalla scomparsa, la figura di Ingeborg Bachmann, che moriva il 17 ottobre del 73, a soli 47 anni, a Roma. Definita da Thomas Barnard la scrittrice più intelligente e significativa del nostro secolo, originaria della Carinzia, Bachmann fu rapita dall'Italia e da Roma, in particolare città in cui trascorse gli ultimi anni della sua vita. Adelphi le ha da poco pubblicato la sua principale raccolta di poesie, Invocazione all'Orsa Maggiore. Enrico Bianda ha incontrato Ilaria Gaspari per una intervista per ricordare la figura di Ingeborg Bachmann. Ilaria Gaspari, che è autrice di Ingeborg Bachmann a Berlino per Perrone Editore, e anche di un podcast appena uscito proprio per i 50 anni dalla scomparsa, che si intitola appunto Bachmann e si può ascoltare sulla piattaforma Emons. Prima dell'intervista però vi faccio sentire anche un frammento della stessa voce di Bachmann, che recita una delle sue poesie più celebri.
Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld. Die Auszeichnung, der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen.
Partiamo proprio da Roma. Perché arriva a Roma la Bachmann? Cosa la attrae?
La Bachmann arriva a Roma seguendo la musica, in realtà, nel senso che lei, che aveva avuto un'educazione musicale nell'infanzia, poi aveva studiato filosofia a Vienna e nel frattempo appunto inizia a scrivere poesie e a farsi notare, aveva conosciuto nel contesto del gruppo 47, questo circolo di giovani poeti e autori di cui faceva parte, in cui appunto si era distinta perché le sue poesie piacevano moltissimo, aveva incontrato Hans Werner Henze, che è stato un compositore tedesco, comunista, omosessuale, che quindi lascia molto presto la Germania e si stabilisce in Italia e la invita a seguirlo a Ischia, in realtà, prima di tutto, poi per un periodo a Napoli, e lei arriva appunto in Italia seguendo lui, che le aveva proposto fra l'altro di scrivere insieme, cosa che poi hanno fatto, delle opere, lei il libretto e lui la musica, e anche di musicare alcune sue poesie, cosa che poi infatti avverrà. Quindi lei scopre l'Italia seguendo lui e questo richiamo della musica, e dopo un periodo passato in Campania arriva a Roma. Fra il 53 e il 54 lei scopre Roma, e quello che l'attira a Roma è il fatto che lei poi dirà a più riprese che lì ha imparato a vivere, a darsi il tempo di vivere. Arriva un po' come una flaneuse, con l'idea di guardare la città, di conoscerla per qualche mese e poi si ferma, in realtà per 20 anni, con varie interruzioni. Però lei dal 53 al 73, diciamo che il paese in cui passa più tempo è proprio l'Italia, con qualche ritorno occasionale appunto in Carinzia e a Vienna, insomma nella sua Austria, e qualche altro viaggio che la porta lontano, un periodo a Berlino, Parigi, un periodo anche negli Stati Uniti, però diciamo che l'Italia e Roma in particolare diventa la sua città d'elezione.
Per gli scrittori e i poeti, soprattutto di lingua tedesca, insomma, scrivere poesia in quegli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale era difficile. C'era un importante dibattito tra chi scriveva che non poteva più esserci poesia dopo Auschwitz e chi cercava di ripercorrere i binari di un lirismo ormai senza più alcun posto nella società. Allora, tra queste due posizioni, la Bachmann che strada sceglie?
Una strada molto innovativa, molto sua. Fra l'altro ricordiamo che lei nel gruppo 47, che appunto è un gruppo di autori, autrici, soprattutto autori, ma c'è anche qualche donna appunto fra cui lei, ha un posto preminente proprio nel senso di cercare di trovare un linguaggio innovativo per la poesia. Lei si avvicina in quel contesto anche a Paul Celan, che diciamo è un poeta la cui esistenza è stata funestata dall'esperienza di questa deportazione scampata, di cui non si riuscirà mai a perdonare, insomma, di essere sopravvissuto, e loro intrecciano una relazione anche amorosa ma anche molto molto lirica. Quindi questa ricerca, diciamo, la porta anche ad avvicinarsi a persone che la tragedia dell'Olocausto l'hanno sfiorata molto più da vicino di lei. Lei, che comunque è traumatizzata, questo viene fuori nelle poesie, nelle prose, dall'esperienza dell'Austria diventata nazista, e fa molta fatica, diciamo, a ritrovare un senso nella storia, si interroga moltissimo anche spietatamente su questo aspetto. Nella sua poesia quello che fa è trovare appunto una via lirica nuova. Lei lavora molto per impressioni che trasforma appunto in riflessioni molto, molto intense proprio a livello esperienziale. Quindi quello che lei racconta fin dalle prime poesie è un modo di rapportarsi alla realtà. Ricordiamo che fra l'altro veniva da studi di filosofia e aveva studiato con un membro del Circolo di Vienna, quindi di quel contesto filosofico in cui si era sviluppata la filosofia di Wittgenstein. Quindi lei ha un'attenzione per il linguaggio, per la lingua, per l'esattezza della parola molto forte, e riesce a trasformare oggetti molto concreti, impressioni molto concrete in un sottotesto astratto che prende forma e prende la forma proprio di una riflessione sul significato dell'esperienza della vita. Così viene subito molto presto individuata questa come la linea lirica di Ingeborg Bachmann. Nel 54 addirittura lei è in copertina sullo Spiegel e le viene dedicato un articolo che prova proprio ad analizzare questo aspetto specifico, questa concretezza estrema che lei ritrova nel vedere e che porta però lontano, anche qua è una riflessione.
In apertura abbiamo sentito la Bachmann leggere Alle Taghe, una poesia che recita nei primi versi, nella prima strofa, la guerra non viene più dichiarata, ma proseguita. L'inaudito è divenuto quotidiano, l'eroe resta lontano dai combattimenti, il debole è trasferito nelle zone del fuoco. La divisa di oggi è la pazienza, medaglia, la misera stella della speranza appuntata sul cuore. Che cosa era la guerra per la Bachmann?
La guerra è l'esperienza più sconvolgente che l'essere umano possa vivere e compiere. Questa poesia, fra l'altro, mi pare del 53, quindi siamo proprio in piena guerra fredda. Quindi lei osserva, in realtà, fra l'altro, quando il 53 è l'anno che arriva in Italia e lavora come corrispondente per giornali e radio tedesche, quindi osserva tutti i rivolgimenti della politica, sa cosa sta succedendo nel mondo, lo sente e appunto ci racconta la metamorfosi della guerra in qualcosa di più silenzioso e insidioso, no, nella vita di tutti i giorni. Per lei la sfida è quella di costruire una lingua poetica che possa, come dire, ospitare tutti coloro che non si riconoscono nella patria belligerante, ma cercano un riposo e uno spazio di protezione dentro la parola. Quindi diciamo che la guerra è anche un po' la condizione della sua poesia, anche se la sua poesia tende appunto a viverla come una condizione negativa, no, rispetto alla quale trovare riparo dentro il discorso, dentro il dire, dentro la musica, dentro l'arte, senza però appunto rinnegare la realtà e l'importanza di un impegno civile che non è inteso in senso, diciamo, didascalico. Lei non ha l'idea di dover mostrare nella sua poesia come bisogna reagire o agire nella vita di tutti i giorni, però trovare un posto per l'io dentro la storia e soprattutto per la storia dentro l'io è una missione che naturalmente ha a che fare con la forza del conflitto che lei cerca appunto di mettere a distanza attivamente attraverso la parola.
Torniamo a Roma. Com'era la Roma della Bachmann? Come ne scrive? Come entra nella sua poesia?
La Roma della Bachmann entra nella poesia in un modo che io trovo commovente per la bellezza e l'esattezza proprio delle impressioni che lei riesce a trasformare quasi guardandola attraverso le metafore. C'è un testo bellissimo che lei scrive per la rivista Accente, che appunto poi è stato tradotto in italiano, fra l'altro benissimo, da Anita Raia, che si intitola Quel che ho visto e udito a Roma, e che è una sorta di reportage in prosa, ma una prosa poetica, in cui lei racconta Roma come questa città appunto in cui tutto è già successo. Quindi quell'aspetto di indolenza che diciamo spesso si riconosce alla vita della città di Roma, quella indolenza un po' indifferente, lei la vede in atto anche rispetto ai momenti più tragici della sua storia. Quindi lei racconta di queste passeggiate lungo il Tevere, da cui l'isola Tiberina spunta quasi come se fosse una nave, e l'immagine poetica è talmente forte queste che diventa un'immagine visiva. Una volta che la si è letta è impossibile passare dal Lungotevere senza vedere quello che lei mostra. Poi ci racconta la statua di Giordano Bruno nel mezzo del mercato di Campo dei Fiori e il sabato pomeriggio le immondizie del mercato che vengono bruciate sotto la statua e la statua che continua a ardere ancora. Quindi questa storia che persiste, che resiste dentro la città e che viene vissuta però appunto con una sorta di inclinazione a una pazienza che lei sente per forza di cose estranee a se stessa e anche alla sua inquietudine, ma che vede succedere e ripetersi, no? Proprio la storia dentro la città che vive e che brulica, che le insegna appunto a stare dentro il tempo della città, dentro un presente dilazionato continuamente. Lei appunto proprio scrive una raccolta che si chiama Il tempo dilazionato, cioè questa idea dello stare dentro il tempo, del prendere un posto che sia accessibile all'esperienza dentro il tempo del vissuto. E Roma per lei rappresenta esattamente il luogo in cui si avvera questo.
Un'ultima questione. Si diceva in apertura, no, che arriva una nuovissima edizione critica della raccolta poesie Invocazione all'Orsa Maggiore, esce il 20 ottobre per Adelphi, e tra l'altro la cura è ancora quella di Luigi Reitani, scomparso nel 2021, che è stato più volte ospite di Rete 2, e c'è anche una nota di Hans Höller. Per lei, Ilaria Gaspari, proprio in chiusura, che significato ha questo libro? Qual è il suo rapporto con questa poetessa, con questa scrittrice, che tra l'altro, lei lo diceva, ma lo vorrei ricordare, ha scritto anche molto per la radio?
Sì, ha scritto molto per la radio, è stata una antesignana di quello che facciamo noi oggi, no? Anche con i podcast. Lei ha tenuto anche delle lezioni sugli scrittori che amava, su Musil, su Proust, ha parlato di Montaigne, insomma ha avuto veramente un'opera eclettica, appunto. Poi ha lavorato molto anche con la musica. Ecco, per me L'Invocazione all'Orsa Maggiore è un libro bellissimo e sconvolgente. Sono molto contenta che torni in questa nuova edizione, perché uno dei problemi della ricezione di Ingeborg Bachmann è che, mentre in vita ha avuto un successo veramente trascinante, appunto prima citavo la copertina dello Spiegel, ma era un'autrice molto molto letta, oggi è considerata un'autrice un po' di nicchia, un po' difficile. In realtà le sue poesie, queste dell'Invocazione all'Orsa, sono veramente in questo significative, danno un accesso immediato all'immaginario della poetessa, e è come se offrissero nella lingua che a certe volte, in certi passaggi, è proprio una semplicità quasi sapienziale, e poi però si rivela molto raffinata nei giochi che lei riesce a costruire, appunto di immagini che partono sempre dalle percezioni ma portano lontanissimo. Ecco, riesce a farti accedere veramente a un secondo livello della realtà, come la poesia dovrebbe fare. E in queste poesie, che sono poesie appunto giovanili e in parte scritte in Italia, poi alcune sono state proprio musicate anche da Henze, questa immediatezza, anche questo sguardo che viene quasi accecato dal sole che lei cerca nel sud, come molti autori della poesia tedesca, e questa cosa è fortissima. E quindi rivederlo in libreria, fra l'altro Hans Höller è stato un grandissimo biografo di Ingeborg Bachmann, è proprio un regalo, penso, ai lettori, che spero permetterà tanti di avvicinarsi.